Partiamo dal capitolo 4 del libro dei Proverbi, perché stiamo leggendo questa prima parte del testo, che è il frutto di una composizione, e i primi 9 capitoli appartengono a una fase redazionale ormai molto avanzata, per cui in questi capitoli incontriamo già una sintesi sapienziale molto matura. E la sapienza, come sappiamo, in questa fase recente della lunga tradizione, va assumendo in modo sempre più preciso un significato teologico, è il mistero stesso di Dio che si rivela. E infatti già abbiamo incontrato un discorso nel quale è la stessa sapienza che prende la parola e che si presenta, che dice la sua. Fatto sta che noi abbiamo letto 3 capitoli e dopo una piccola sequenza di pagine che hanno assunto in maniera molto semplice e anche molto evidente la funzione di una introduzione, una specie di messa a punto del vocabolario o qualcosa del genere. Ed ecco, abbiamo ascoltato per la prima volta la voce della sapienza personificata, che si è espressa a modo suo ancora nel capitolo primo, e poi la voce del cosiddetto maestro, l'anonimo maestro, che si presenta come erede della tradizione sapienziale, come colui che assume l'impegno di rivolgersi a tutti coloro che sono apprendisti alla scuola della sapienza, ma è come dire la scuola della vita, perché la sapienza è il valore che rende positiva la vocazione alla vita, e questo ormai il nostro maestro può proclamare in una prospettiva propriamente teologica, come sappiamo, anche se dico propriamente teologica nel senso che è il mistero stesso di Dio che si rivela discernimento di quella che è la nostra la strada da percorrere per portare a compimento la vocazione alla vita nella nostra condizione umana. Ma appunto sapienza è poi esattamente il valore in base al quale interpretare le componenti, le dinamiche, i movimenti, le relazioni che danno forma alla nostra vocazione alla vita, per cui siamo costantemente rimandati a quello che è il cammino che ci tiene impegnati nelle misure concrete del nostro vissuto. E quindi dal capitolo 2 il maestro ha preso la parola e leggevamo fino al capitolo 3, quando ci siamo resi conto che si entra in una fase che per come si esprime il maestro in questa ampia sezione, 9 capitoli all'inizio del libro dei Proverbi, è una fase che è mirata a cogliere l'essenziale. Subito nel capitolo 3, come leggevamo la settimana scorsa, è impostato un un quadro che abbiamo suddiviso in due pannelli, nel senso di una serie di consigli riguardanti la relazione con Dio e poi un'altra serie di consigli riguardanti la relazione con il prossimo, con gli altri, e poi un ampio intermezzo tra i due pannelli su cui abbiamo riflettuto a suo tempo. Dunque, sono le indicazioni fondamentali e programmatiche per quanto riguarda lo svolgimento di tutto un itinerario di ricerca e di pedagogia sapienziale. E allora il capitolo 4, ecco. Adesso vedete, qui col capitolo 4 entriamo in quello che è il nucleo centrale di questa prima parte del libro dei Proverbi. 9 capitoli, capitolo 4, capitolo 5, ecco, siamo nel centro di questa costruzione letteraria che non per nulla è stata collocata qui al far da ampia prefazione a tutto il libro che poi verrà, dove verranno richiamati, raccolti e riproposti gli insegnamenti che appartengono alla tradizione più antica, ma di questo parleremo. Capitolo 4, e qui dopo un avvio dell'insegnamento nei primi 9 versetti, il nostro maestro mette a fuoco quelle che sono, per come si esprime lui, le due strade poste l'una in alternativa all'altra, e non le due strade come equivalenti o l'una o l'altra, ma quella strada che si tratta di affrontare proprio per escludere invece il rischio di essere trascinati lungo quell'altra strada che deve essere abbandonata. I primi 9 versetti chiamano l'attenzione di qualunque ipotetico discepolo, ma qui è la nostra realtà di esseri umani, in quanto tutti siamo chiamati alla vita che è interpellata, e il nostro maestro ci tiene a precisare che il suo insegnamento, o la sua testimonianza, forse possiamo meglio dire così, si inserisce in una tradizione. Leggiamo i primi 2 versetti intanto. Ascoltate, o figli, figli. In questo caso dice banem al plurale, in un altro momento ha detto figlio al singolare, ancora capiterà che si esprima in maniera tale da interpellare ogni interlocutore direttamente e personalmente, ma qui lui usa questo vocabolo al plurale. Figli, ascoltate l'istruzione di un padre e fate attenzione per conoscere la verità. Così traduce la mia Bibbia, non so come dire la nuova traduzione. L'intelligenza, così, per conoscere l'intelligenza.
Sviluppare l'intelligenza.
Sviluppare l'intelligenza. Sì, vedete che lì questo termine tradotto con verità ha a che fare con la capacità di discernimento. L'intelligenza in questo senso è un termine più appropriato, ma intelligenza nel senso della capacità di discernimento. E aggiunge il versetto 2: poiché io vi do una buona dottrina. Vedete che il termine dottrina in questo caso è un contenuto didattico che però fa riferimento all'impegno con cui ci si dedica all'apprendimento, mentre non abbandonate il mio insegnamento, secondo rigo del versetto 2, dove il termine insegnamento è in ebraico il termine Torah, La legge Torah, il termine che acquista un valore preziosissimo nel linguaggio biblico, come sappiamo, ma qui è proprio usato nel suo significato più normale, più banale, primario, l'insegnamento. Fatto sta, vedete che qui compaiono ancora quattro termini che servono a grappolo a rievocare tutto quello che il nostro maestro già ha voluto proporci come elaborazione di un insegnamento che fa capo alla sapienza, e la sapienza, vedete, in quanto è un'iniziativa, un messaggio, una parola, un proclama, una sollecitazione, è una vocazione che ci viene donata, ma in un contesto nel quale la sapienza diventa essa stessa potenza magistrale, capacità di suscitare nel nostro vissuto e nelle nostre capacità di apprendimento, di interpretazione, di adeguamento, dei criteri interpretativi che poi man mano vengono ulteriormente precisati, calibrati e gestiti in una prospettiva dove le relazioni che danno forma alla vita si sviluppano in tutte le direzioni. Ebbene, qui vedete il nostro maestro dice ascoltate, è una posizione di ascolto nel senso più profondo di un atteggiamento di disponibilità ad accogliere, disponibilità a assumere una iniziativa che ci viene offerta, una capacità di aderire a una parola, ma una parola nel senso che non è soltanto un rumore prodotto da una voce, ma è una presenza che ci interpella, una presenza che dimostra interessamento al nostro vissuto. Noi siamo alle prese con un mistero che parla, e dunque ascoltate, figli. Ma vedete, questo ascolto è interno a una situazione di famiglia. Fate attenzione, qui si tratta di ricevere quella comunicazione che in maniera così gratuita ci interpella a partire da un mistero che, indipendentemente dalla nostra possibilità di individuarlo, di definirlo, di descriverlo, di identificarlo, indipendentemente da noi siamo coinvolti in una relazione di cui il maestro è semplicemente uno strumento, un testimone. Io ve ne do la buona dottrina, è una testimonianza, non abbandonate il mio insegnamento, fate attenzione perché qui è in questione la vocazione alla vita. E di seguito, vedete come già vi preannunciavo, fino al versetto 9, lui ci tiene a ribadire il valore di una tradizione all'interno della quale si inserisce anche la sua relazione con noi, figli. E dunque leggiamo: anch'io sono stato un figlio per mio padre, dunque vedete, anch'io ho ricevuto primario, non possiamo dubitarne, ce ne stiamo rendendo conto in maniera sempre più precisa, per il nostro maestro è questo atteggiamento di disponibilità a ricevere ciò che in modo così gratuito e così misterioso ci viene offerto come segnale, come sollecitazione, come invito, come incoraggiamento a intraprendere il cammino della vita e intraprendere le relazioni che danno forma alla vita. E allora dice, questo mi riguarda personalmente in quanto Se io mi rivolgo a voi è perché sono stato a mia volta coinvolto come figlio rispetto a mio padre, tenero e caro agli occhi di mia madre. Dunque, una continuità che riguarda esattamente quello che nella condizione è proprio biologica della nostra esistenza umana, significa essere generati da un padre e da una madre, essere dunque inseriti in una continuità della vita che passa attraverso genitori e dunque attraverso coloro che ricevono, la vita sarà ulteriormente trasmessa a coloro che di generazione in generazione ne prolungheranno il dono. Ed ecco, il nostro maestro, vedete, ci tiene a precisare che siamo dentro a una continuità generativa, dove quel che è il dato biologico della vita che si trasmette adesso deve essere riconosciuto e valorizzato come un dato sapienziale, cioè una continuità che dà esattamente il criterio per cogliere il valore della nostra vocazione alla vita, in quanto ci chiama ad assumere un atteggiamento di accoglienza rispetto a ciò che gratuitamente ci viene offerto, e questo diventa automaticamente una sollecitazione ad assumere responsabilità in una prospettiva di trasmissione. Ciò che gratuitamente ci viene offerto, dove è in questione esattamente la nostra vocazione alla vita, non solo nel dato biologico imprescindibile, ma nel suo dato sapienziale, nel discernimento delle strade da percorrere, ecco, così come è ciò che gratuitamente riceviamo a partire da un'iniziativa che misteriosamente rivolta verso di noi, e tutto questo gratuitamente, ecco la responsabilità rispetto a una trasmissione vedete, diventa per il nostro maestro questa prospettiva di una responsabilità che trasmette il dono ricevuto, il criterio in base al quale acquisire la dimostrazione circa l'effettiva recezione di quello che ci è stato trasmesso. Noi siamo in grado di registrare, dimostrare, testimoniare che davvero stiamo accogliendo la nostra vocazione alla vita nel momento stesso in cui la trasmettiamo. Per come gratuitamente siamo abilitati a trasmettere, allora siamo in grado di confermare che davvero abbiamo colto e adeguatamente fatto oggetto di discernimento il dono che abbiamo ricevuto. E allora dice, vedete, anch'io così per voi. Egli, mio padre, mi istruiva dicendomi: il tuo cuore ritenga le mie parole, custodisci i miei precetti e vivrai. Dice, ma adesso io mi rivolgo a voi. E qui dice, egli mi istruiva dicendomi, e così ho letto il versetto 4, acquista la sapienza, acquista l'intelligenza. Notate questo verbo acquistare, di per sé un verbo che appartiene al vocabolario commerciale, soltanto che in questo contesto ci rendiamo conto che è stata di un commercio che si sviluppa in una dimensione dove il criterio operativo in base al quale si agisce non è comprare e vendere, ma il percorso che qui è attivato e il criterio dunque per essere positivamente inseriti in questa prospettiva è dato dal discernimento di ciò che gratuitamente ci è donato e che noi riceviamo e che proprio in quanto siamo abilitati ad acquisirne il valore gratuito siamo in grado di trasmetterlo. È quello che capita a lui, il nostro maestro, che si rivolge a noi e dice: a me è capitato questo. E mio padre diceva: acquista la sapienza, acquista l'intelligenza, non dimenticare le parole della mia bocca e non allontanartene mai. Dunque non è un patrimonio che possa essere comprato o venduto secondo le regole del commercio, su cui il nostro maestro adesso non ha niente da dire, ma qui è in questione un'altra prospettiva che è quella da cui dipende il discernimento della vocazione alla vita nel suo valore autentico, nel suo valore profondo, nella sua gratuità assoluta, la gratuità. E allora questa dinamica che ci apre man mano alle relazioni in quanto gratuitamente riceviamo ciò che altri hanno trasmesso a noi ed ecco allora siamo in grado veramente di vivere e questa vita che si apre a soluzioni sempre più mature dimostra di essere coerente con la vocazione che riceviamo in quanto è trasmessa. E infatti qui adesso dice: non abbandonarla, essa ti custodirà, sapienza, amala, veglierà su di te. Vedete, i verbi che uso sono tutti molto ben studiati. Non abbandonarla, dove vedete qui emerge in modo sempre più preciso quello che già abbiamo constatato e che poi verificheremo ulteriormente, la relazione con la sapienza per il nostro maestro è una relazione che assume una dimensione affettiva imprescindibile. Amala, dice qui, è esattamente opportuna questa traduzione, e già abbiamo avuto a che fare con la sapienza come figura femminile che diventa la compagna della vita, dunque la vita è impostata radicalmente a partire dal fatto stesso che c'è una chiamata da parte di quell'insidia misteriosa che ci interpella, radicalmente la nostra vita è definita da questa relazione nuziale per la quale siamo sollecitati, invitati, incoraggiati. Relazione nuziale, vedete che in questo caso riguarda ogni essere umano, che sia poi la condizione maschile o quella femminile. C'è una radicale verginità, vedete, nella nostra vocazione alla vita, che è primaria rispetto a tutto quello che poi nel corso del cammino di ogni essere umano diventa un'articolazione più precisa e anche particolareggiata, relazioni che si sviluppano a seconda dei casi, ma questa radicale verginità della nostra condizione umana siamo raggiunti nei limiti che sono propri di ogni creatura, di ogni creatura bisognosa di per sé inadeguata per come nasciamo da genitori che ci hanno generato, noi siamo inabili, ma in questa radicale vocazione alla vita una verginità che ci rende interlocutori primari di quella iniziativa gratuita che nella sua assolutezza misteriosa si chiama sapienza, è il mistero di Dio. E allora qui dice amala, amala, e veglierà su di te. Beh, adesso io, vedete, mi perdo un po' nelle chiacchiere, perché così mi diverte parlare di queste cose, ma il nostro maestro è convinto che alla radice della nostra vocazione alla vita c'è questa offerta a instaurare e affrontare proprio valorizzare una relazione d'amore, una relazione d'amore. E questa è la continuità di una tradizione sapienziale, la continuità che passa verso le generazioni, ma che passa attraverso la testimonianza, che passa attraverso la continuità di quella responsabilità che è condizionata intrinsecamente dall'essere debitrice nei confronti di un dono d'amore. È un dono d'amore che deve essere ulteriormente offerto a coloro che man mano ricevendo svilupperanno. E qui dice: principio della sapienza, acquista la sapienza, a costo di tutto ciò che possiede acquista l'intelligenza. Vedete, qui è messo in discussione qualunque altra attenzione, qualunque altro valore, qualunque altro riferimento. A costo di tutto ciò che possiede acquista l'intelligenza, dove il verbo acquistare ritorna ancora due volte, ma ci siamo resi conto ormai di come il verbo che è adeguato all'attività commerciale è il verbo che il nostro maestro non a caso utilizza qui, proprio per forzarne il significato in quella dimensione teologale, in quella dimensione sapienziale, che è la dimensione del valore che intrinsecamente ci dà il senso della nostra vocazione alla vita, perché gratuitamente riceviamo e gratuitamente trasmettiamo. Stimala ed essa ti esalterà, sarà la tua gloria se la abbraccerai. E qui ancora una volta vedete proprio un richiamo a una relazione, è una relazione nuziale, con l'uso di un vocabolario che poi anche in altri momenti acquisterà un significato molto adeguato a quella che è l'esperienza dell'amore interpersonale. Allora qui dice: una corona di grazia porrà sul tuo capo e con un diadema di gloria ti cingerà. La sapienza, così come l'hai ricevuta, acquistala. E proprio in quanto ti immergerai nella relazione con ciò che gratuitamente ti è donato, sarai in grado di man mano maturare frutti di vita in una pienezza crescente. Non è una pienezza definitiva, una pienezza crescente, progressiva, rivolta ad altri e a un ambiente, un quadro di riferimento che fa riferimento alle dimensioni di spazio, di tempo, la società umana, sarà la storia. Ma vedete, qui la piccolezza di ogni essere umano acquista una rilevanza così preziosa, così prestigiosa, una corona di grazia porrà sul tuo capo, con un diadema di gloria ti cingerà, nel momento in cui si tratta prendere coscienza, e in una prospettiva che non è chiusa, che è aperta, che una maturazione ulteriore è sempre necessaria, prendere coscienza di come sei inserito nella continuità di un flusso di eventi, di situazioni, di relazioni, dove gratuitamente la vita ti è donata perché tu stesso sia in grado di ridonarla. E in ogni passaggio c'è una crescita, c'è un ampliamento, c'è un arricchimento, c'è un ulteriore coinvolgimento. Beh, vedete, 9 versetti. Dopodiché, dal versetto 10 al versetto 19, il nostro maestro, come già vi preannunciavo, mette a confronto due strade, e non perché sono alternative e indifferentemente si potrebbe procedere lungo l'uno o l'altra strada, ma c'è una strada buona, c'è una strada cattiva. Dunque qui è impostato da lui quello che è il principio fondamentale del discernimento, da cui dipende la positività della vita. La strada buona, dal versetto 10 al versetto 13, poi c'è la strada cattiva e poi le due strade subito a confronto fino al versetto 19. Strada buona, leggo. Ascolta figlio mio, adesso usa il singolare. Ascolta figlio mio e accogli le mie parole, ed esse moltiplicheranno gli anni della tua vita. È soltanto una questione di lunghezza, Moltiplicare gli anni è anche una intensificazione del modo d'essere, del coinvolgimento, di quello che è davvero l'inserimento in quella corrente dove la gratuità è il criterio dominante, di cui già ci parlava, ma è certamente assai significativo per il nostro maestro, come per tutta la tradizione sapienziale, e anche la longevità nel cammino della vita, anche perché poi nella rivelazione biblica, fino ancora al Nuovo Testamento, non è chiara nella coscienza dei fedeli che appartengono al popolo di Israele la permanenza della vita oltre la morte. Questo è un discorso che si chiarirà lentamente nel tempo, e sappiamo come anche nel Nuovo Testamento ci sono rappresentanti di scuole alternative nell'ambito del giudaismo, dove ci sono quelli che confidano in questa vita ultraterrena, quelli che invece sono assolutamente estranei a una convinzione del genere. Benissimo, allora qui dice: moltiplicheranno gli anni della tua vita, ti indico la via della sapienza, che è una strada. Dunque la sapienza non è dottrina nel senso di idee che devono illustrare la mente, questo è molto secondario, c'è naturalmente di mezzo anche un discorso, l'uso delle parole, l'uso degli insegnamenti che diventano elementi chiarificatori nell'uso del linguaggio interiore, l'elaborazione dei concetti e delle decisioni, sì, ma è una strada. Dunque siamo direttamente coinvolti in un modo di stare al mondo, dove stare al mondo significa essere coinvolti nell'intreccio molteplice, qualche volta anche farraginoso, qualche volta anche assillante, di relazioni con le cose, gli altri, gli avvenimenti, la strada. Ebbene, ti indico la strada della sapienza, ti guido per i sentieri della rettitudine, una strada spianata, perché quando cammini non saranno intralciati i tuoi passi, e se corri non inciamperai. Attieniti alla disciplina, non lasciarla, praticala, perché essa è la tua vita. Vedete, qui il nostro maestro ci tiene a ribadire questo modo di stare al mondo, la strada, che è dominato, questo modo di stare al mondo, è impostato, è intrinsecamente motivato dal discernimento di ciò che gratuitamente ci è donato, con tutte le fatiche che questo comporta, con tutte le incertezze anche molto imbarazzanti, non c'è dubbio, ma i sentieri della rettitudine. Quando cammini non saranno intralciati i tuoi passi e se corri non inciamperai. Dove vedete qui nel versetto 10 compariva il termine vita, e di seguito adesso nel versetto 13, che chiude questa prima sequenza di versetti all'interno della strofa che stiamo leggendo, il termine vita. Attieniti alla disciplina, non lasciarla, praticala perché essa è la tua vita. E vedete che quando qui lui parla di vita, parla esattamente di quella vocazione che ci è donata. E vocazione vuol dire che siamo chiamati, appunto, ascolta, ricevi, renditi conto di come sei coinvolto a partire da un'iniziativa che nella sua misteriosa gratuità ti precede, ti avvolge, ti contiene. E qui il nostro maestro ci tiene a conferire a questa strada della vita la prerogativa di suscitare, alimentare, valorizzare un gusto di particolare commozione. Ecco, non perdere l'occasione di camminare, di correre, quando di per sé, vedete, la possibilità di che i passi siano intralciati è una possibilità realistica. Lì l'ipotesi di inciampare, anche questa è un'ipotesi più che mai realistica, ma attenti alla disciplina, non lasciarla, praticala perché essa è la tua vita. C'è un gusto che anima dall'interno quel modo di stare al mondo che è motivato dal costante discernimento del dono ricevuto. Questa strada, dice, bisogna percorrerla. Bisogna percorrerla, vedete, non perché lui adesso qui elabora, dei programmi operativi. E qui il nostro maestro non è preoccupato di questo, a questo riguardo avrà anche tante cose da dire, programmi di carattere operativo. Fa così e non così, ma quello che gli preme è questo gusto di vivere nella gratuità. Questa è la strada da percorrere. Dunque, quando noi pensiamo a una strada, pensiamo alle cose da fare. E lui, quando parla della strada e il modo di stare al mondo, parla della motivazione. Della motivazione. Della motivazione che struttura nell'intimo. Quello che poi è tutto il complesso di impegni, di fatiche, di doveri, di incontri, di impatti, di scontri, di urti, di corse, di cadute, di risalite, di eccetera, eccetera. E allora di seguito adesso dice, dal versetto 14 al versetto 17, adesso è l'altra strada. Non, vedete, non. Battere la strada degli empi. E quando lui dice qui non percorrere questa strada, sa bene che in realtà questa strada è disponibile, che questa strada è facilmente accessibile e dunque pone adesso dinanzi ai suoi interlocutori, che siamo poi noi e ciascuno di noi, in modo molto netto necessità di evitare complicità, evitare adeguamenti, evitare derive, che lui definisce qui quell'altra strada, che è la strada degli empi, e vediamo subito: non battere la strada degli empi, non procedere per la via dei malvagi, evita quella strada, non passarvi, sta lontano, passa oltre, dove... vedete, quella strada è visibile, in qualche modo sembra anche particolarmente favorevole a intraprendere percorsi che garantirebbero chissà quali successi. Procedure che sembrerebbero facilitare il raggiungimento di obiettivi, di mete, di traguardi, dice evita, non passarvi, sta lontano, passa oltre, essi non dormono se non fanno del male. È interessante, vedete, perché quando parla dell'empietà parla di una disfunzione dell'animo umano, dove qui il male è diventato come una necessità biologica, il gusto del male, dice non vanno a dormire finché non fanno il male, non si lasciano prendere dal sonno se non fanno cadere qualcuno. Vedete che anche qui non è in questione non fare questo, circoscrivendo l'obiettivo che bisogna evitare, ma qui la questione è come è impostato, come è motivato l'intimo dell'animo umano, da cui dipendono poi tutte le scelte, tutti gli orientamenti, tutte le relazioni. E allora lui dice che qui c'è il caso di coloro che non dormono se non fanno del male, non si lasciano prendere dal sonno se non fanno cadere qualcuno. Vedete, anche quelle che sono le funzioni vitali primarie, come adesso dice, mangiare, bere, dormire, mangiano il pane dell'empietà e bevono il vino della violenza. Una disfunzione dell'animo, laddove vedete è proprio estromesso quel criterio di discernimento che abbiamo individuato nella gratuità, perché è invece l'iniziativa umana che si manifesta come capace di una intraprendenza testarda, rigorosa, intransigente, prepotente, che assume una visibilità molto corposa, tant'è vero che è una strada che sembra facilmente percorribile, ma lui dice qui si perde il gusto della vita e qui si perde esattamente la vocazione alla vita, e qui e allora è una vita ammalata. È una vocazione tradita, è una vita inquinata, è una vita che è intrappolata dentro a dinamiche patologiche. E nei due versetti che seguono adesso, che chiudono tutta la strofa, nei due versetti che seguono, 18 e 19, lui riprende quello che ha appena affermato. Versetto 18 riprende quel che riguarda la strada buona, la strada della vita, nel versetto 19 quel che riguarda la strada che tradisce la vocazione alla vita, e dice così, versetto 18: la strada dei giusti è come la luce dell'alba. Adesso qui lui pone a confronto le due strade attraverso il richiamo alla luce. La luce, vedete, è come la luce dell'alba che aumenta lo splendore fino al meriggio. Non dice semplicemente la luce, dice la luce che spunta e che cresce. Dunque è dall'alba a mezzogiorno, la luce che cresce. Dunque è una luce che si diffonde, quella è la strada dei giusti, dove il nostro maestro sa bene come capita di avere a che fare semplicemente ancora in mezzo alle ombre con un baluginio di luci molto incerte, l'alba sì, ma è una luce che cresce. Ed è una luce che cresce, vedete, nel senso che chi percorre questa strada, che significa assumere, accogliere, ricevere nella sua gratuità la vocazione alla vita, che diventa il modo per trasmetterlo, è qualcuno che diventa testimone di questa luce, riflesso egli stesso di questa luce. La strada percorsa dai giusti è una strada che diventa un riferimento luminoso che va fondendosi, dilagando. In modo da travolgere qualunque confine, anche a questo riguardo non ci sono precise definizioni, ma è una prospettiva di luce in luce. E il versetto seguente, 19, riprende la questione degli empi. La via degli empi è come l'oscurità, non sanno dove saranno spinti a cadere. Dunque è una oscurità incombente, massimamente pericolosa, perché nel buio, quando, come, vedete, il nostro maestro non sta a precisare questi dettagli, non sono di sua competenza, ma è una strada che precipita, è una strada che si inoltra in un territorio tenebroso sempre più stritolante, e dunque è una strada quanto mai pericolosa per chi la percorre, ma anche per chi è in una situazione come quella che è nella normalità delle cose, in qualche momento e in qualche modo potrebbe, e di fatto questo avviene, sempre essere sollecitato a intuire che quella strada garantisca il raggiungimento di mete gratificanti. Anche perché, vedete, nella luce certi orizzonti si ampliano sempre di più, che è la strada di quelli che lui chiama qui i giusti, mentre nelle tenebre l'orizzonte è ristretto. Allora l'obiettivo da raggiungere sembra facilmente oggetto di conquista, perché siamo all'interno di una dimensione di spazio temporale che nell'oscurità è circoscritta, appunto, ma è il gusto malato di un modo di stare al mondo che tradisce la vocazione alla vita, tradisce. E allora qui adesso lui ancora insiste. Io volevo leggere anche il capitolo 5, ma dobbiamo almeno finire il capitolo 4. Perché dal versetto 20 al versetto 27, vedete, lui ritorna alla buona strada. Capitolo 20, versetto 20, no? Ecco, allora arriviamo alla fine del capitolo. Ritorna alla buona strada qui. È un'unica strofa, due movimenti all'interno della strofa. Il primo movimento fino al versetto 11, dove leggo così: figlio mio, riprende, vedete, figlio mio, fa attenzione alle mie parole, porgi l'orecchio ai miei detti. Ci tiene a impegnarsi personalmente e a ribadire il valore di quell'inserimento in una tradizione che trasmette vita, come trasmette sapienza, come trasmette il valore essenziale della vocazione alla vita, che è nel discernimento del dono gratuitamente ricevuto, che sarà possibile trasmettere. Allora dice: Porgi l'orecchio ai miei detti, non perderli mai di vista, custodiscili nel tuo cuore. Dove vedete adesso il nostro maestro ci tiene a precisare che quella strada di cui ci ha parlato e di cui ci sta parlando implica un coinvolgimento totale del vissuto. Certamente il richiamo al cuore non è casuale, perché è il centro della persona umana, è il luogo dell'ascolto, è il luogo del discernimento, è il luogo dei progetti, è il luogo delle decisioni, il cuore. Allora dice: figlio mio, vedi che qui si tratta di affrontare quella strada di cui ti sto parlando, non come un'ipotesi occasionale o come dire, quasi una divagazione dovuta a qualche suggestione emotiva, ma qui è proprio in questione una decisione profonda che implica l'impegno radicale di te, man mano che prendi coscienza di essere creatura umana, man mano che ti rendi coscienza di essere una persona umana, man mano che ti rendi coscienza di essere chiamato alla vita, il cuore. Allora dici, qui si tratta di prendere decisioni. Non giochiamo in termini ipotetici, non abbiamo a che fare con la fortuna di coloro che, secondo un'antica opinione, erano gli audaci, baciati. No, dice: no, vedi, non perdere mai di vista, custodiscili nel tuo cuore, perché essi sono vita per chi li trova. E salute per tutto il suo corpo. Già, c'è di mezzo il corpo, non è e insiste, con ogni cura vigila sul cuore, perché da esso sgorga la vita. Già, la vita sgorga dal cuore, questa è un'espressione molto forte. Guarda che qui bisogna prendere una decisione, dice. Guarda qui bisogna prendere una decisione. E naturalmente lui si rivolge a un bambino, a un adulto, c'è di mezzo l'itinerario di tutta una crescita nella vita, l'infanzia, l'adolescenza, la giovinezza, sì, ma è un percorso che è tutto sviluppato in continuità con questa vocazione alla vita, man mano che essa diventa coinvolgimento del vissuto, ad ogni livello del cammino, in ogni tappa, in ogni fase di questo percorso di crescita, c'è di mezzo il cuore, c'è di mezzo una risposta, c'è di mezzo un orientamento, c'è di mezzo maturazione nel gusto del gratuito. Questo è come dire il criterio pedagogico fondamentale della sapienza tradizionale, il gusto del gratuito. Voi vedete che allora sapienza non vuol dire di essere più furbi, essere più istruiti, essere più, abili nella logica. Allora, domini il mondo se tu riesci a mettere insieme un certo linguaggio. No, qui è proprio il gusto del gratuito. Vedete che qui c'è dentro il cuore, da quando sei venuto al mondo, da quando sei nato, stai camminando, e chi si rivolge a te, e da un certo punto sarai tu stesso che diventi maestro a tua volta, che diventi testimone a tua volta, che diventi responsabile a tua volta, che diventi trasmettitore a tua volta, ma nella continuità con questa vocazione alla vita che ti riguarda laddove nel cuore sei raggiunto per essere abilitato a assumere una posizione di originale. Fedeltà, coerenza, una vedete, è a partire dal cuore che si struttura il corpo dice qui nel versetto 23.
22.
C'è scritto 22? Sì, 22. 22 c'è scritto, sì, io leggo male. Il corpo in greco è il bazar. Bazar è la carne, la carne. La carne è il corpo, è il corpo, è così fatto di muscoli e di ossa, di apparati di vario genere. Ma la carne è proprio la modalità empirica della nostra condizione umana, con tutti i limiti che questo comporta. E d'altra parte, senza carne non ci sono relazioni, ci sono relazioni perché abbiamo un corpo fatto di carne. Il problema degli angeli: se non hanno corpo, come fanno ad avere relazioni? Questo è un problema che ossessionava i teologi bizantini. Come possono gli angeli avere relazioni se non hanno un corpo? Perché le relazioni sono solo con un corpo. Infatti, ma sì, ma il corpo, vedete, laddove è il cuore che sgorga, che fa zampillare la vita, ed ecco, tutte le relazioni carnali sono implicate in questa presa di posizione, che matura nel tempo, vedete, che non è una definizione così, a un certo punto, paf, te lo dico io, tu devi... No. È un accompagnamento che si esprime con adeguate sollecitazioni a partire da quando si viene al mondo fino a quando si arriva all'ultimo passaggio. E di seguito adesso, secondo svolgimento di questa strofa, dal versetto 24 insiste, vedete, tieni lungi da te la bocca perversa, allontana da te le labbra fallaci. Vedete, qui adesso lui richiama vari elementi che noi collochiamo nel contesto di quella realtà complessiva che si chiama carne. Allora c'è la bocca? Certo. Ci sono le labbra? Certo. I tuoi occhi? Sono gli occhi? Certo. Guardino diritto, e le tue pupille? Certo, ci sono anche quelle, più che mai, mirino diritto davanti a te, bada alla strada dove metti il piede, sono i piedi, e tutte le tue vie siano ben rassodate. Dunque, vedete, è quella carne di cui ci parlava nei versetti precedenti, che è attraversata dagli impulsi, dalle decisioni, da quella capacità progettuale che scaturisce dal cuore. E allora, vedete, la bocca, le labbra, gli occhi, le pupille, i piedi, tutte le tue vie siano ben rassodate. Non deviare né a destra né a sinistra, tieni lontano il piede dal male. Dunque, vedete, una considerazione che sembra molto pratica, quasi banale, ecco. Vedi dove metti i piedi? Certo, dove metti i piedi? Sì. Metti i piedi, certo. Perché la vocazione alla vita non è riservata agli specialisti, ma è vocazione alla vita che è donata come rivelazione del mistero profondo e trascendente di Dio a ogni essere umano, come te, come me, come altri che man mano entrano negli orizzonti del nostro vissuto, come te, una creatura che usa mani, piedi, occhi e orecchie, parla e comunica e usa tutte le forme possibili per le quali man mano si rende disponibile e nelle quali man mano assume competenze di relazioni con il mondo. E poi c'è di mezzo il lavoro e tutte queste cose. Ma adesso sono già le 5:30. No, le sei e mezzo.
Quindi la vita sgorga dal cuore. È proprio così.
Lui dice così. Verso
23.
Però devi vigilare.